Yeah, party people. Here we go. Yo.
Per me resta Pare Pippo Rasta House.
Ma dai, ma secondo te quando finiamo riusciremo a capire cosa dice questa canzone? Mancano 3 puntate alla fine della stagione.
Sì.
Quindi riusciremo a capire.
Cioè, 3 puntate con questa. Siamo a meno 3 oggi.
Ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Buonasera.
Clarice, cosa farai dopo senza di me?
Tra l'altro io non mi sento.
No,
noi
non ti sentiamo. Ti sentiamo, no, secondo me sentiamo. Non ci sentiamo alla radio, ma c'è qualche problema, ma fa niente.
Niente, andiamo avanti così. Non sento nulla. Benissimo, vedi? È il caldo, anzi, magari ascoltatori e ascoltatrici, per voi è tutto ok?
Sì, è tutto ok. Adesso
vabbè, ricordiamo magari dove ci devono scrivere: 331-6214013 o diretta @popolarenetwork.it.
Va bene.
Così l'ho fatto, visto che Gem me lo dice tutte le volte.
E non lo
faccio
fai
mai.
Invece.
A proposito di Gem, lo chiamiamo fra noi?
Ma vediamo un po'.
Evocatemi.
Ciao Kester.
Ciao, come va?
Ma noi stiamo bene, tu
allora,
dove
noi
sei?
Stiamo bene, Clarice non si sente.
Mi sento bene, cioè mi sento bene ma non mi sento. Tu mi senti?
Allora, io ti sento, però sai che al telefono si ha una percezione tutta diversa del mixing, per cui potrei darvi dei, come dire, delle
no, ma la sentiamo bene, la sentiamo bene. Soltanto lei che si sente poco, perché abbiamo avuto qua prima di noi il Pardo, che si sarà messo a posto le cuffie nel modo figo che fa lui, esatto. E noi poi non siamo capaci di risistemarle normalmente, vabbè. Senza di te, Kesten, c'è sempre qualcosa che non funziona. Facciamo finta di essere indipendenti, ma invece un pochino devi stare qua.
Ma lo facciamo apposta, dai,
per
così
farti credere,
esatto,
che in realtà
non
ci
ti
serve.
Senti
con gli anziani?
Esatto.
Molto bene, molto bene.
Dove allora, sei? Io, possiamo allora chiedertelo? Certo, e perché non sei qui con noi?
Sono in Puglia, sono a Bari. In realtà cioè, uno dice, ah, è in vacanza. No, sto lavorando, ma ieri mi sono preso la giornata al mare.
Oh.
Ma mi sono anche preso il raffreddore, per cui oggi parlo così. E questo vuol dire, cosa ci insegna? Che un lombardo deve lavorare fino ad agosto inoltrato, perché sennò poi sta male. Okay?
Oppure
io ho il raffreddore da aria condizionata, Gem.
No, quello è sano, invece prende.
No, no, ma io l'altra notte ho tossito veramente come non tossivo da, cioè ho tossito la mia anima.
No, Pellina, mi dispiace, hai fatto gli impacchi con i semi di lino?
No, ho smesso di prendere la pastiglia che stavo prendendo,
scusami,
che fosse era quella.
Gli impacchi con i semi
di lino.
Gli impacchi con i semi di lino non si fanno per i capelli, mica per il raffreddore.
Allora, è questo il punto. Allora, gli impacchi di semi di lino si fanno per un sacco di cose. La caratteristica che hanno gli impacchi di semi di lino per la tosse, perché si metteva sul petto, è fondamentalmente che i semi di lino bolliti tengono la temperatura, per cui tu ti scotti tantissimo sul petto. Non serve a un amico, dovrebbe sciogliere il catarro nei bronchi.
Bello, bello parlare di queste cose.
Vabbè, di solito parlate di merda, voglio dire una cosa.
Bene, benissimo.
Però non credo che serva in realtà, è semplicemente un modo per, è una sorta di mini sacrificio agli dèi, cioè tu provi molto dolore e in qualche modo espii delle colpe e speri che gli dèi ti facciano così passare la tosse. Io ho sempre dato questa interpretazione sin da bambino, poi non lo so.
Oppure è tipo un po' la copertina di Linus, no? Il rimedio della nonna che
Lino,
ti senti
più che altro.
Di Lino.
Di
Madonna,
la copertina. Comunque era solo, cioè voleva darci la dimostrazione che lui sta lavorando e quindi sta facendo ricerche, facendo questa cosa qua del io so cose che voi non sapete.
No, la parte della tosse del raffreddore era perché mi sentivo in colpa a non esserci, allora ho goduto a dirla, ma è vero, ho la raffreddore, ho la tosse. In compenso, se volete, posso fare una cosa ancora più brutta.
Cosa?
Posso smarchettare i miei prossimi incontri in giro per l'Italia.
Ma certo,
ma dai.
Prego, dilli.
Ci sta, no?
Certo, certo.
È elegante.
Hai la sindrome Burgazzi, insomma.
Sì, un po' sì. Succede, esatto. quando vai fuori dallo studio hai questa voglia di così di compensare apparendo molto. Allora, venerdì 20 agosto. Cazzo dico,
agosto.
Venerdì 20 giugno, quindi venerdì prossimo sarò a Parma al podcast insieme tra l'altro all'Andrea Bellati.
Oh, lo scienziatissimo, ok.
Insieme a un sacco di altri podcaster, ma soprattutto, visto che siamo noi di Radio Pop, ad Andrea Bellati, saremo sul palco, diremo delle cose. Poi, andando più avanti, il 29 giugno alle 17.30, un po' fuori mano per chi ci ascolta da Milano, sarò al Ciclopica Gigante in Collina, che è ad Amelia.
Dov'è? Amelia è in Liguria?
No, più giù.
È in Toscana già?
Un po' più giù.
Ma sarai al pomeriggio? Perché poi il 29 ti ricordo che tu sei qua per l'ultima puntata, nel caso.
Poi ne parliamo. Amelia è in Umbria.
In Umbria, Amelia?
Sì, pensa... sì. E tra l'altro è un appuntamento in cui bisogna trovare l'intruso, perché c'è, lo faccio insieme ad Ilaria Gaspari, che è filosofa e scrittrice. E poi ci sono io.
Comunque volevo dirti questa cosa, Amelia, che intendo io col GL, forse il tuo si scrive con l'LIA senza la G, è in Liguria, in provincia di Spezia, quindi probabilmente è un'Amelia con la L senza la
Amelia.
G ed è in Umbria.
Ti manca il GL?
Amelia. No, Amelia.
Amelia come il nome, come la strega che ammaglia.
Senti, facciamo come i professionisti, dove possono recuperare tutte queste informazioni i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Va sul mio Instagram. Se cercate Podfest trovate quelli del Podfest. Ameliaciclopica.it è il sito per invece Amelia, ma non è finita qua.
Oh, dici di più.
Perché il 4 luglio al Bella Vista On Air a Borgo Abuggiano, in provincia di...
In provincia di?
Buggiano, dov'è Buggiano? Dai, lo sapete dove è Buggiano.
Ma perché ci vuoi bullizzare? Perché ci vuoi bullizzare facendo sapere che la nostra geografia è pessima?
Io alzo le mani, non lo so.
Veramente?
Sì,
diciamo, dai.
In provincia di Pistoia.
Ah...
Non so neanche dove è Pistoia io.
Senti, vabbè, visto che sia. Petra però... ci scrive e dice che è molto triste. Vabbè, molto triste lo aggiungo io in realtà, vabbè. Ma perché vieni a Parma il giorno in cui io parto? Dannazione. Hai
perché
qualche altra
Parma,
situazione?
Io vengo a Parma.
Sai, voli, treni, vacanze.
Cose.
Perché avrà le ferie magari.
Però posso dire anche un'altra cosa, Kesten, non per far pubblicità a te, ma per far pubblicità ai miei amici, tu ci sarai anche il 12 di luglio.
Subito dopo.
Subito
esatto.
Dopo al Madama con gli Elegantissimi a suonare, perché il Madama compie 10 anni.
E sarà bellissimo.
E sarà una festa bellissima, quindi possiamo fare un po' così, dai, sono i nostri amici, possiamo dirlo.
Sì, no, hai fatto bene a dirlo, che aspetta che me lo segno, cazzo. Allora,
niente.
Mamma mia, veramente.
È pessimo.
Ascoltatrici e ascoltatori, avete capito che noi ci colleghiamo con Gem proprio per capire di settimana in settimana se lui è aggiornato sui suoi impegni, che noi ormai conosciamo, capite?
Raga, allora, il... aspetta che
a parole tue, vai.
Sì. No, perché mi è venuto in mente che è un'altra data degli Elegantissimi ad Arese.
Il 12 magari, quindi devi dire agli amici del
27, il 27 in strada ad Arese. suonerò con gli elegantissimi.
Vabbè, che vita complicata che
l'artista, sì. Dopo tutto,
si buco gli appuntamenti per forza.
Veramente, perché sta invecchiando, perché ricordiamo a tutti che il 25 giugno compie anche gli anni.
Sì.
Un altro possiamo dire anche questa cosa.
Un altro magico gemellino,
il calendario, perché l'altro giorno ho parlato con un'amica, ho detto, ci vediamo il 25, magari mi diceva, ah, ma altro compleanno?
Vabbè, senti, invece adesso noi ti salutiamo, così mettiamo un brano, ma volevo dire, dov'è questa cosa, a proposito di date, questa sera io non sarei voluta essere in radio, ma Ubi Radio e tutto il resto Cessat, e sì. sarei voluta essere, sì, dai, Ausmate Velate, perché c'è
però,
centro civico di Ausmate Velate, perché c'è il lancio del nuovo singolo dei Pack Side of the Moon, che si chiama Estate Ausmate Velate, che è tutto la giorno che oggi l'ascolto e ballo sculettando mentre faccio gardening, e adesso sentirete perché.
Mentre faccio gardening, ma dai, ma mentre, certo, travasi.
No, mentre io faccio giardinaggio, il mio cortile, serio? L'hai visto, guarda, è bello, veramente. È serio il mio cortile.
Va bene, Gem, poi ti richiamiamo per l'aggiornamento dell'agenda, va bene?
Buon ascolto!
Ciao!
Estaci, Ausmaci Velaci, vivi sulla tangenziale dove inizia il litorale. Ausmaci Velaci, luogo di villeggiatura per chi in ferie fa fattura. Hai girato per il mondo, ma poi sei tornato qua. La Saudagi ti ha chiamato dall'Audi di papà. Quelle spiagge cristalline le hai dimenticate già, respirando un po' il concime da una villetta in classe A. Estaci, Ausmaci Velaci, se sei fermo in tangenziale sei già in coda per il mare. Estaci, Ausmaci Velaci, luogo di villeggiatura per chi in ferie fa fattura e fa fattura.
Eu chegando do Brasil diretamente para a Briança, encontrei o sol, a alegria, a natureza, a vida. Vocês sabem aonde, minha gente? Ausmate Velate.
Mas o que tem Ausmate Velate?
C'è il comune di Ausmate Velate, la biblioteca di Ausmate Velate, c'è l'oratorio di Ausmate Velate, c'è una di Ausmate e una Velate. Si può cantare ad Ausmate Velate, si può ballare ad Ausmate Velate, ma fino a una certa ora l'ordinanza è molto chiara, il giorno dopo si lavora. Tre chiese ad Ausmate Velate, tre farmacie ad Ausmate Velate, ci sono tre semafori ad Ausmate Velate e sono sempre tutti rossi.
Sempre
tutti,
sono sempre rossi. Tutti rossi.
Estaci, Ausmate Velate, seguo il clima tropicale, asfaltiamo fino al mare. Estaci, Ausmaci Velaci, luogo di villeggiatura per chi in ferie fa fattura. Graci?
No!
Linaci?
No!
Lainaci?
No!
Vimercaci?
No!
Lambraci?
No!
Volaci?
No!
Allora, Ausmaci Velaci, estaci, Ausmaci Velaci, tutti sulla tangenziale, qui comincia il litorale. Estaci, Ausmaci Velaci, non balliamo mai la samba, ma il DJ porta la
Scusami, ma il DJ porta la
samba?
Samba? porto la sabbia.
Beh, asfaltiamo fino al mare.
È bellissimo. Io tutto il giorno che ballo.
Mentre noi balliamo, ci sono arrivate notizie.
Sì, infatti volevo chiedere alle ascoltatrici e agli ascoltatori là fuori, per cortesia, se ci date news sul meteo, perché oggi era prevista la mega grandinata di inizio estate, quella che avrebbe distrutto tutti i fiori che Gaia ha oggi, proprio oggi, sistemato, ok?
Sì, anzi devo capire questa cosa, se è tardi, perché non ho messo il concime quando si doveva, non so se adesso faccio più
sì danno. No, durante la bella stagione il concime lo metti regolarmente,
non si può mettere tranquillamente.
Sì, non c'è problema.
Grazie Astrid.
Ma figurati. Abbiamo con noi però la ragazza delle stelle, che non ci parlerà di pioggia ma di sole.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ti è piaciuta la presentazione, Simo? Oh,
mamma mia.
Hai brividi?
Assolutamente. Brividi.
Come stai, Simo? Un sacco che non ti sentiamo.
Molto bene, molto bene. Fa solo un po' caldo, però...
No, dici?
No, così,
strano.
Tanto per gradire, una canicola, come che si dice.
Più che a me preoccupa anche la data sul calendario, perché se penso che abbiamo i mesi caldi dovrebbero ancora arrivare, ma non pensiamo a questo. Piuttosto, tu avevi da raccontarci qualcosa proprio rispetto al sole. Me l'hai scritto, ma io non ho captato la notizia, ne ho captate tante altre che poi ti chiederò. Però ti lascio iniziare dal sole.
Sì. A proposito di caldo, tra l'altro, mi viene in mente in questo momento, lo sapete perché la parola canicola?
No, io no. Gaia Grassi, no. Tu che sei latinista, no. Inside?
Non me la sono mai posta come
domanda. Clarice?
Io sì, ma lascio.
Oh. Che generosa, Clarice, come sei galante nel tuo non voler dimostrare la tua estrema conoscenza delle cose.
Ma allora, il termine canicola ha a che fare col sole, non peraltro, ve la racconto, perché il sole attraversa, nella sua, si dice, levata, nella sua levata eliaca, attraversa la costellazione del cane maggiore, quindi ha a che fare con le stelle, e avviene tra il 24 luglio e il 26 agosto, quando appunto fa molto molto caldo. Allora da lì il termine canicula, che vuol dire piccolo cane, cioè la costellazione del cane maggiore.
Hai capito.
E anche Sol Leone ha sempre a che fare ovviamente col sole, perché in quel periodo, tra la metà di luglio e l'inizio di agosto, dove va il sole attraversa la costellazione del Leone. Così. Tanto per.
Così, coincide con quello che tu sapevi, Clarice?
Ovviamente non sarei stata in grado di spiegarlo così, mi sarei proprio arrampicata come un cane, appunto.
No, allora, poi apro e chiudo velocissimamente questa parentesi, ma mi è tornato in mente che poi dopo io e Gaia dobbiamo chiedere a Zena di spiegarci questa cosa delle Canarie.
No,
perché noi abbiamo
già spiegato, tu non eri attenta.
No, allora hai vinto tu,
certo.
È il cane?
Certo,
abbiamo il podcast.
Adesso me lo vado a recuperare, va bene. Comunque, dicevamo, Simo.
Dicevamo che volevo parlarvi del sole, perché ci stiamo avvicinando a un momento importante dal punto di vista astronomico, che è il solstizio. Mm-hmm. E il sole in questo periodo, vuol dire, ci ha dato anche qualche bella novità che adesso vi racconto. Il solstizio d'estate ci sarà il 21 giugno. Mm-hmm. Il giorno dopo il mio compleanno, visto che parlavate del compleanno di Kesten.
Adesso ce lo appuntiamo.
Eccolo, brave. Avviene il 21 giugno.
Ricordiamo che, caspita, quelli nati in giugno hanno proprio una marcia in più, ma sono bellissimi, potentissimi.
Anche la mia bimba è nata a giugno.
Forse perché anche Astrid è nata a giugno.
No, io non sono nata.
Scusami, Clarice è nata a giugno?
Certo.
Forse è per quello che lo sta dicendo.
Ma dai.
Cioè, sei veramente senza speranza.
La vergogna.
Dicevi, scusa, perdonale, non sanno quello che dicono.
Non ti preoccupare. Il solstizio, appunto, è il momento dell'anno in cui il sole nel nostro emisfero raggiunge la massima altezza, quindi i raggi del sole derivano sulla testa quasi perpendicolare si sente molto più caldo. Ovviamente nell'emisfero opposto non abbiamo l'estate, ma abbiamo appunto l'inverno. E quest'anno cade il 21 giugno verso le 2:40 della mattina. Ve lo dico con precisione, 21 giugno alle 2:40, perché il solstizio ogni anno ritarda di qualche ora, e quindi non è detto che cada sempre allo stesso giorno, alla stessa ora. E questo non è un motivo, come dire, astronomico, ma è il fatto che il nostro calendario astronomico, il calendario invece civile, hanno delle differenze di qualche ora, tanto che abbiamo dovuto aggiungere l'anno bisestile per poi rimettere a posto. Questo vuol dire che i solstizi cadono tra il 20, di solito il 22 di giugno. E okay. L'altro ovviamente tra il 21 e il 23 dicembre. Allora, in questo periodo, che di solito è caratterizzato appunto da giornate più lunghe, dalla presenza del sole e anche del caldo, il sole ha deciso di, o meglio, una missione che sta studiando il sole ci ha dato un po' di novità su il polo sud del sole. Per la prima volta abbiamo ottenuto la prima immagine, proprio la prima immagine della storia del polo sud del sole. Non si chiede, ma non avevamo mai fotografato, mai visto il sole prima? Il sole sì, ma sempre nelle regioni, diciamo, equatoriali, perché noi siamo su un'orbita, si chiama eclittica, l'orbita su cui girano tutti anche gli altri pianeti. Immaginate di unire il sole e la Terra, descrivete insomma questo piano. Noi non ci discostiamo da questo piano, ci giriamo intorno al Sole. Mentre questa sonda, che si chiama Polar Orbiter, così incredibile,
originalissimo il nome, intendi?
Sì, originalissimo, Polar Orbiter, insomma, gira intorno al Sole. Siamo riusciti a spedirlo un po', come dire, un po' inclinato rispetto al piano dell'eclittica, per cui riesce ad andare un po' sopra e un po' sotto il piano dell'eclittica. In questo modo è riuscito a fotografare, a vedere anche le zone, la zona polare.
E com'è? Interessante.
La zona polare, pensavamo di sapere un po' tutto del sole.
È come ve la immaginavate così?
Ma ce la immaginavamo simile alla superficie, alla parte, diciamo, dell'equatoriale. In realtà le prime immagini mostrano un po' di differenze, prima di tutto sulla struttura del campo magnetico, ed era il motivo per cui hanno spedito sulla orbita intorno al Sole. E il campo magnetico sembra comportarsi in maniera un po' particolare. Non si comporta come sostanzialmente un grande magnete, ma a seconda della diciamo della fase dell'attività in cui si trova il Sole, presenta il campo magnetico un po' irregolare, soprattutto nelle regioni anche polari. E poi un'altra cosa che stiamo riuscendo a capire è come viene prodotto il vento solare. Il vento solare sono queste masse di particelle provenienti dal Sole, che fanno parte del plasma del Sole, che vengono in qualche modo spinte via dalla superficie del Sole e arrivano anche sulla Terra. Per esempio, vediamo le aurore, no? Sono dovute alle particelle del Sole che interagiscono col campo magnetico, questa volta della Terra. E di questo movimento di plasma del solare, anche lì ne sappiamo veramente poco. Questa sonda starà in orbita per una decina d'anni, è stata spedita nel 2020, rimarrà fino al 2030, ed è interessante che sia circa 10 anni, perché l'attività solare, si chiama ciclo solare, dura circa 11 anni e quindi riuscirà a vedere sostanzialmente un intero ciclo solare.
Sentissimo, ma quando voi fate queste cose, adesso sembra una domanda sciocca, però quando voi fate queste cose che poi verranno, le cui somme verranno tirate tra 10-11 anni sostanzialmente, cioè mi immagino se io dovessi seguire per tot tempo questo progetto, io che non mi segno mai niente, non registro mai niente, non segno le ore che faccio per i progetti, infatti non, no, cioè, recupero poi tutto dalle mail, dai messaggi, dalle cose. Cioè, avete ottimizzato un sistema perché poi non incappiate in una come me che fa su un casino che devi ricordarti e ritrovarli nelle mail, i dati?
Ma figurati, sono database, vengono scaricati, diciamo, costantemente i dati.
Ma è la compilazione che deve essere precisa.
È un attimo che si sbaglia.
Sì, non è... Però diciamo che l'errore umano in questo caso ci può sempre essere, ma ovviamente ormai non è più, almeno per tutto quello che dicevi tu prima, non viene più gestito dalla singola persona, no? Per cui ci sono sistemi di controllo remoto molto sofisticati, quindi non c'è la possibilità di dimenticarsi qualcosa. Poi la dinamica celeste si conosce abbastanza bene, quindi insomma sappiamo che in alcuni appuntamenti ci dobbiamo arrivare precisi, ecco, per cui
non... Tra l'altro c'è Carlo che sta togliendo tutta la poesia perché dice: per la prima volta siamo andati a vedere il polo sud del sole, ovvero il buco del sedere del sole.
Possiamo chiamarlo così?
No!
No, perché dobbiamo dire che il sud è il buco?
Esatto.
Anche il nord, per esempio.
Perché magari sta facendo la verticale il sole.
Esatto, cioè, da tanto tempo. Comunque è anche quel momento dove cioè, ci sono tipo tutte le costruzioni antiche sparse per il mondo che aspettano l'allineamento per il raggio di sole che gli cade perpendicolare, giusto? Tipo i pozzi,
beh,
quelle cose
alcuni,
lì.
In alcuni casi sì, tipo per esempio...
Come Santa Cristina forse in Sardegna.
Sono tantissime anche chiese, per esempio, che vengono,
esatto,
vengono costruite. Insomma, erano momenti che... anche in antichità si conoscevano abbastanza bene, cioè si riusciva a seguire il percorso del sole, quindi ormai si sapeva che il sole non ha sempre la stessa altezza durante l'anno, quindi verso l'inverno è più basso, ma man mano si alza e poi inverte, sembra fermarsi, infatti solstizio vuol dire il sole che si ferma, e poi torna indietro, per cui lo si conosceva abbastanza bene, venivano costruite... i luoghi di culto allineati proprio in quel modo, per esempio Stonehenge probabilmente è allineata, è una sorta di enorme calendario e la linea principale, adesso non mi ricordo bene i nomi di questa costruzione, però la linea principale segue proprio la linea di elevata del sole, insomma. Quindi il sole era l'astro che insieme alla luna che insomma potevamo vedere chiaramente, per cui sì, cioè, tante cose sono state costruite seguendo il percorso.
Grazie
del sole.
Simo, grazie mille che ci illumini sempre a proposito di sole.
Mamma mia, che paroliere che siamo
veramente.
Stasera, ragazze.
Ciao ragazze.
Grazie Simo, per la festa facci sapere la tua.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Corro sulla 1, 2, 3 carretera 1, 2, 3 panomera. Ai 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 papito, che cabrito se ti dritto, che bonito te lo dico, te ripeto, non faccio credito. Ai 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 capito che chiquito vado tipo quasi a 121 km solo per togliermi la corona e poi prenderti a casa. Un, dos, tre, su un passito ballante, Maria al volante ma senza patente. Levante, ponente, si controcorrente, te canto con tanto carino, caliente sta bomba che rimbomba. Da lontano vedi l'onda, vedi l'ombra, vedi Londra. Buckingham Palace ti manda i saluti, più 4 proiettili che fanno i buchi, pum pum.
Comodoro il corazon.
Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Giuro che lì non c'ero, sì, giuro sul corazon. Giuro sì per davvero, giuro che non lo so. Ripeto, perché non te lo
ho anche pochi secondi, trasferro i fondi, zeri rotondi, piangerò un po' ma mi asciugo coi soldi, no, che ne so, che non so, che non l'ho mai visto in faccia sto tipo, ma qui conmigo c'ho qualche chilo di carne fresh dentro la borsa frigo, checka nel back della car, sei Paolo, ma dubito, se vuoi ne un paio per te dentro al back del coupé, ho in offerta su subito, l'unico costo è la shipping, dribbling, sulla strada faccio swing, crossing, until c'è un posto di blocco, sto sbirro, si è accorto che tutto sto rosso non è il mio rossetto, signor.
Juro non lo hice yo. Juro si per davvero, giuro che non lo so, giuro che lì non c'ero, sì, giuro sul corazon. Giuro si per davvero, giuro che non lo so, giurami che mi credi, perché non te lo
ripeto.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo.
Pazzesca.
C'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Sigla pazzesca, grazie sì, sì. Clarice. Gaia sul pezzo perché oggi siamo sul pezzissimo, perché abbiamo con noi niente po' di meno che Marco Maccarini.
Buonasera,
buonasera.
Ciao Marco.
Buonasera, amore.
Oh, che bello, che meraviglia sentirvi, grazie per l'invito.
Eccoci, ti avremmo voluto anche qui ma ci sono state delle cose, non si riusciva.
Ti volevamo qua con degno aperitivo pre-cena da certo. condividere insieme in studio.
Oh, cosa mi son perso.
Ma soprattutto, guarda, soprattutto saresti stata la quota azzurra, che siamo solo noi tre fanciulle senza
c'è Kessel. Clarice che sta preparando tartine a nastro ed no. ci stiamo strafognando noi perché non abbiamo nessuno a cui offrirle.
Ma guarda, io prendo adesso, vengo a piedi lì, tempo 4 ore e arrivo, anche perché io guardando dalla finestra sono in zona Linate, quindi un po' dall'altra parte.
Non sta diluviando?
Allora, ha iniziato a sputacchiato proprio giusto due gocce, ma secondo me tra un po' arriva giù veramente il delirio, perché c'è come una sorta di demone nero che guarda dall'alto e dice adesso
sì, mi fa ridere perché sono, scusa parentesi, sono 2 giorni che dicono no domenica arriva la grandinata, che sembra come la grande mareggiata da nord, no? Quelle cose lì molto americane.
L'importante è chiamarla emergenza. Poi
emergenza
qualunque cosa
meteo.
Sia, l'emergenza qualunque cosa, giusto per farci stare belli tranquilli. Come state, ragazzi?
Noi stiamo molto bene, grazie. Bene. Speriamo che stia bene anche tu.
Stiamo leggendo.
Diciamo che non ti abbiamo invitato per parlare di meteo direttamente da Linate.
Però alcune volte il meteo è interessante, certo, per quello che devi fare tu, anzi la maggior parte delle volte. Allora, abbiamo qui ascoltatrici e ascoltatori Marco Maccarini, perché è uscito da poco il suo libro Un decimo di te, che parla di questa sua passione, stavo per dire nuova, ma in realtà Marco è da tanto che c'è questa passione.
Sono 20 anni, 20
esattamente.
Anni.
E solo che diciamo che l'hai resa pubblica, anche resa pubblica non da poco, perché ti seguo da parecchio
da
tanto.
10 anni esatti, quest'anno sono 10 anni che condivido sulle mie pagine Instagram la mia passione, il mio gioco, che però è diventato qualcosa che è andato sempre più in profondità, ovvero i cammini.
Esatto.
Camminando, e che dopo il Covid tutti hanno scoperto questa passione proprio viscerale per qualcosa che è davvero bella da fare, cioè è talmente totalizzante che non mi stupisco che io già nel 2016-2017, quando ho iniziato a condividere, ho visto che tanta gente, magari vedendomi che attraversavo la Toscana, la Liguria, andavo in giro e incontravo persone incredibili eccetera, tantissimi hanno iniziato a camminare, tant'è che mi prendevano come una sorta di guida chiedendomi consigli anche sul dove andare, roba. Io ho detto guarda, io so, ma fino a un certo punto, cioè anch'io vado un po' alla
città. Sei il Forrest Gump del milanese.
Sì, esatto, esattamente. Per esempio, scusami, ma Gaia lo sa benissimo, ma io 3 settimane fa, cos'era, neanche quando c'è stata il salone del libro, io ho portato il mio libro uscendo da casa a Milano, quindi zona Linate, e l'ho portato a piedi al salone del libro a Torino, che è l'altra mia casa natale, perché io sono torinese,
sì,
no? di origine.
Esatto.
E quanto ci hai messo, perdonami?
6 giorni, andando anche discretamente 164 chilometri in 6 giorni. Ora posso tranquillamente dire che in treno si fa prima.
Però diciamo, per sperzare una lancia a tuo favore, che in realtà ti sei anche fermato, cioè hai fatto anche cose durante questi 6 giorni.
Ho incontrato persone,
come associazioni.
Sì, associazioni, certo, naturalmente.
Quindi non lo possiamo considerare il tempo che ci si mette per andare a piedi.
No, è tutto l'insieme, anche perché, come dico sempre io, senza voler fare il filosofino da strapazzo, però è proprio il cammino stesso il vero punto d'arrivo,
certo.
Cioè ogni passo diventa la cosa bella, perché quando facciamo, soprattutto tipo un Milano-Torino che si fa in 50 minuti di freccia rossa o di quello che l'è, è tutta una grande macchia, no? Cioè non ti accorgi di quello che... Invece camminando, rallentando, trovi dei particolari, ma anche, guarda, e questo adesso lo devo dire, anche dentro di te, perché hai tanto tempo per andare più in profondità e quindi trovare quei dettagli che spesso non riusciamo neanche lontanamente ad osservare.
È quello che mi spaventa.
Fuori. Ma io avevo bisogno di quello. Io, guarda, nel 2005, post, vabbè, lungo periodo di MTV, bellissimo, non avevo la necessità. Avevo poi festival bar, insomma, tutte quelle cose lì che mi portavano ad andare ai 600 all'ora. Io avevo proprio bisogno di rallentare, sentivo proprio la necessità di andare a vedere qualcosa di un attimino più, come dire, più vero anche, no? In un certo senso. E quindi mi sono appassionato a questo tipo di lentezza.
Senti Marco, ma che tipo di camminatore sei? Cioè cuffiette nelle orecchie, scarpe di un certo tipo, cosa ti porti dietro?
Allora, io cuffiette nelle orecchie mai, perché mi piace sentire quello che ho intorno, mi piace appunto sentire anche i miei pensieri, mi piace sentire l'uccellino che canta. Adesso per esempio che sono passato appunto in mezzo alle risaie, è pieno di ranocchie, che quindi le senti per tutto il tempo, insomma, mi piace sentire la natura, il vento, i suoni, mi piace essere concentrato e sul, diciamo, quello che ho intorno per davvero, quindi centrato nel vero senso della parola. Poi dal punto di vista tecnico i primi erano un disastro, lo scrivo nel mio libro. Io ho fatto il Cammino di Santiago portandomi tipo 13-14 kg sulle spalle, con lo zaino quello delle gite, delle medie, cioè una roba. Ho portato i jeans, ma che cacchio me ne facevo dei jeans, poi ovviamente li ho mollati. Però poi man mano che andavo avanti mi sono reso conto che appunto la leggerezza, e da qui appunto si può già iniziare anche a denotare un po' che cosa c'è dietro a quel titolo,
un decimo di te.
Libro.
Infatti la domanda che ti volevo fare è: questo libro che esce, diciamolo, per Limine Edizioni,
sì,
decimo di te, il titolo... Oltre a essere un decimo di te, 10 anni della tua vita,
sì,
ma penso che
certo
non voglia
senso.
Dire solo quello.
No, è proprio, i camminatori lo sanno, diciamo che ci si deve pesare e si deve portare nello zaino il 10% del proprio peso, ma io l'ho voluto declinare anche perché in questo libro non è una guida ai cammini,
certo.
È una guida, è un approccio ai cammini dove io ho raccontato anche il mio cammino di vita, quindi appunto, perché mentre cammini pensi tantissimo, no? Pensi a quello che hai fatto, cioè è proprio il tempo da dedicare a te stesso, ma certe volte in questi pensi arrivano anche un po' dei mattoncini,
tutti abbiamo dei
pesi, tutti abbiamo delle rotture di palle, no? Nella vita, piccole o grandi che siano, veramente chiunque, ma ogni tanto possono essere lasciate da parte, e allora, come nello zaino, anche nella vita, nel cammino della vita, devi sempre portare sulle tue spalle un decimo di te. Eccolo qui il mio gioco che ho voluto portare, cioè più leggeri si va meglio, più veloce si cammina meglio, poi c'è il tempo per analizzare il peso che hai, eccetera eccetera.
Senti, ma in tutti questi anni c'è un episodio da dimenticare, nel senso quello che ti ha portato magari a pensare basta, non lo faccio più? Perché veramente è un percorso, sì, dentro se stessi, tra insomma i paesaggi e quant'altro, però non può essere tutto positivo ovviamente.
No, ci sono, guarda, i primi 3 giorni sono di spurgo, cioè proprio appena inizi vai, il secondo giorno inizi a sentire anche il corpo, che se non ti sei allenato bene, poi negli anni ho imparato ad allenarmi, quindi anche il corpo stesso ti dice ma che cazzo stai facendo, perché giustamente nel senso dice ma non potevi stare in poltrona a commentare i post degli altri, no, male, sai, come quelli che stanno soltanto lì. E il terzo giorno è terrificante, per me, soprattutto i primi, cioè io sento le ginocchia, sento la schiena, poi inizi anche a dipanare i pensieri, perché inizi un po' a hai tanto tempo anche per, appunto, per riflettere, e anche il corpo inizia a prendere, diciamo, ad allenarsi, ad autoallenarsi. Dal sesto giorno in poi di cammino, perché magari hai fatto tipo 25-30 km al giorno, tutti i giorni, questa è la differenza rispetto ad una passeggiata, il corpo prende e tu inizi ad andare, e da lì in poi, almeno a me succede così, ma anche parlando con altri camminatori, vorresti non smettere mai. Cioè,
è come... aspetta Marco, che poi abbiamo anche una dichiarazione importante da dirti, ma abbiamo un minuto di pubblicità, resta con noi.
Sei in attesa,
va bene,
ok, ti riprendiamo subito dopo.
Oh Marco, allora ho questo messaggio che è arrivato di Marta e devo leggertelo, perché dice: Marco, io ti amo da quando avevi i rasta.
E niente, questa cosa qua, uno si può mettere lo zaino, intraprendere chilometri e chilometri e chilometri, ma quando uno è figo, quella cosa esce.
Con i rasta e senza rasta, guarda.
Se fossi anche intelligente.
Cioè, niente, quello non si riesce, Marco, non si può fare niente.
Mi dico, pensa se fossi anche intelligente, sarebbe...
Vabbè, non è che si può avere tutto dalla vita.
Esatto.
Anche la nostra Clarice è bellissima.
Grazie Astrid.
E niente, ha capito che hai fatto una battuta, Astrid. Vedi. Senti Marco, adesso vedrai che ci arriveranno anche un sacco di insulti, perché abbiamo detto che sei bello e non che sei bravo, e facciamo tipo il patriarcato al contrario. Però era così, perché siamo amici, Marco, che te lo
ma
dico.
Ma certo,
ovviamente.
Ma con piacere, ma ci mancherebbe.
Ascoltami tesoro, finisco con l'ultima domanda che ti faccio, è questa.
Ma come, è già finito?
Tu venivi qua, c'erano anche le tartine, così
qua con noi. Invece così sai, la prossima volta, nella prossima stagione, verrai
io
qui.
Io torno con piacere.
Oh,
dai.
Ecco. E ci racconterai di più, e però verrai qua in presenza, così
anche prendendo una metro, se vuoi, cioè non per forza a piedi
con la gente che ti incontra per strada, la porti qua.
No, bello!
La fiumana. La domanda che ti faccio è: a chi, qual è il target, a chi è destinato questo libro? L'hai scritto per un po' per te stesso, ma secondo te è adatto sia a chi vuole iniziare a camminare, a chi già cammina e quindi...
Cioè, metti anche delle mappe, metti dei consigli pratici.
Ci sono delle schede, diciamo, dove ho condiviso alcune cose che ho imparato nel corso del tempo e che erano degli errori prima, quindi diciamo delle schede tecniche sulla preparazione dello zaino, su come prepararsi, su come, che, quale scarpe mettere, come evitare le vesciche, come evitare le storte, sai come si evitano le storte, per esempio?
Come?
Sul divano?
Non prendendotele, cioè nel senso, no, è il cammino consapevole, cioè nel senso ogni passo lo appoggi pensando adesso non prendo la storia, sembra una cavolata, ma è così, dopo un po' poi va in automatico, ma diventa anche un cammino consapevole, quindi una forma di meditazione ancora più profonda, bellissima e divertentissima, però non è dedicato ai camminatori, perché ci sono tantissime guide stupende, dettagliate sui cammini, ci sono nel mio libro, ci sono anche delle schede sui cammini che io ho fatto, ormai ne ho fatti una quindicina, quindi ce ne sono, non li ho messi tutti, ma ho messo quelli che mi sono piaciuti di più, diciamo.
Sì.
Ma tendenzialmente non è per i camminatori, perché un camminatore che cammina già da un po' di tempo alcune cose le sa già di per sé, in un certo senso, non solo tecnicamente, anche chiamiamole, diciamo, psicologicamente o spiritualmente, vedila un pochino come vuoi. Quindi è per chi ha voglia di provare, magari a pensare se può essere per lei o per lui, no? Un cammino, quindi un'idea di un approccio al cammino, e poi anche per quelli che magari mi hanno un po' seguito nel mio percorso, quindi nel mio cammino dal fine degli anni 90 fino ad oggi, con tutte le cavolate che ho fatto, televisive, radiofonico e da palco e non palco, e ha magari anche delle curiosità di sapere che cosa pensavo in quel momento, oppure racconti un pochino più, come dire, pruriginosi, no? Sul dietro le quinte, cose così, quindi diciamo è per chi ha voglia di sentire la storia di qualcuno che ha camminato tanto in tutti i sensi. Questo
quindi
può
comprarlo anche Marta, anche se
esatto,
Marta
stavo
cammina.
Pensando proprio a lei. Marta, vai
e compralo.
Marta,
un decimo di te,
poi noi te lo facciamo autografare, Marta, se ce lo porti qua.
Dai, facciamo.
Da Marta, io vorrei un autografo di Marta.
Ok.
Tu hai delle presentazioni in ballo adesso, Marco, del libro?
Sì, un sacco, per fortuna. È molto bello, anche perché mi permette, come sempre, di un po' girare l'Italia e poi incontrare un sacco di gente. Sarò un po' in Piemonte, sarò ad Asti, sarò ad Ancona, sarò a Pietrasanta, sarò poi andrò in Sicilia a fine luglio, poi andrò in Calabria, insomma mi faccio un bel po' di giri.
A piedi, ovviamente.
Ma guarda, sai che io l'avevo proposto, come ho fatto Milano-Torino, potevo almeno fare gli ultimi 100 chilometri prima di ogni tappa a piedi, ma diventava la logistica diventava complicata, cioè anche solo l'editore come cavolo faceva ogni volta, capito?
Senti, tutte queste informazioni si trovano ovviamente sul tuo account di Instagram, sui social,
sì,
insomma.
Ecco, guarda che bello che mi fai dire questa cosa, perché io vorrei avere persone intelligenti che mi seguono, persone che non vanno a seguire il trash che sta vincendo, siccome, nel senso, io non ho tanti numeri, non ho, perché sono purtroppo, diciamo, quello, il mio clou è arrivato quando avevo i Rasta, quindi tornando a quella cosa di prima, non c'erano i social.
Certo.
E nonostante io credo di aver cresciuto nel bene o nel male un paio di generazioni, ma sono andato via nel momento in cui sono arrivati i social e hanno vinto sti scorreggioni che poi fanno le cavolate trash.
Un po' da boomer questa considerazione.
Andiamo tutti a seguire Marco Maccarini, scritto tutto attaccato su Instagram. Ok, poi ci dici di quanto è salito.
Esatto. C'è anche un TikTok da seguire o siamo fermi a Instagram?
No, Instagram.
Va bene, allora Instagram. Grazie.
Ciao,
Marco.
Buon cammino. Anche noi ti vogliamo bene. Ciao.
Grazie, ciao. Io, a proposito di viaggi, ne approfitto per ricordare che io dopodomani parto, ma non è che vado a
ma
cavoli.
Ma dove vai?
Andrò in Irlanda del Nord con i viaggi di Radio Popolare, Viaggi Miraggi.
Wow, e poi ci raccontate.
E gli ascoltatori, quindi.
Ovviamente sì.
E le ascoltatrici.
E siamo molto emozionati, ci faremo il giro ovviamente tra Derry, la costa, Belfast, sarà bellissima. Io per l'appunto adesso ci ascoltiamo un pezzo. Loro sono i Kneecap, hanno una storia abbastanza importante, soprattutto nell'ultimo periodo. Un pezzone, eh? Un pezzone, un gruppo bello impegnato, pro-Palestina, di Belfast, quindi spariamocelo e andiamo avanti.
A pieno volume.
Aloe.
I've lost my bus pass. It's ducks and off, he's locking some pins, man. A Kailu fucking free Jinesh, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off. Jesus said on the cross, two pins of boost, 20 things, and the dog is the lost. Who's next? Me, miss, someone you like a bag. While you're shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cop shop with 2 pounds in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, name millimeter loaded. Job. What the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies. Squidgy black and crack, I must flip behind lobby. The facts then it says, get that note, I'm buying cash. I can nish, hit the stash, want to pass, it's an arch. I got goose, cook the leaner, solo near and draw ash. Ja. It's gonna be a bloodbath. Throw a hook, a jab and a boot. I sneak a quick tooth, then I fire another boot. For calling me a fruit, for trying to take the loot. But Billy won't be bothering any more hoots. Nish, couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Provi has the lead.
Bisogna farlo, ogni tanto bisogna farlo, quando...
Quando c'è un bellato in attesa.
Quando c'è un bellato in attesa.
Di corsa...
una dolce attesa, nel senso...
Hai grigliato?
No, non ho grigliato. Oggi sono andato, sono andato con la bambina a vedere Dragon Trainer.
Wow, che bello!
Inutile, non ho capito perché prendere un film e rifarlo paro paro. Ragazzi, è inquietante perché le scene sono identiche, certo, più belle, tutto quello che vuoi. La storia è identica, i dialoghi sono identici. Per cui veramente un'operazione.
Però io sono affezionata a quella. Non sapevo che usciva, che uscisse oggi il nuovo. Sono affezionato perché, sai, per una come me, trovarsi il nome dentro il cartone animato è bello.
È vero, hai ragione. Tra l'altro, la protagonista.
Cioè, sì, cioè, quella sì, veramente tostissima.
Tostissima, una vichinga, un po' come sei tu su delle valli.
Certo, ovvio.
No. Esatto. Comunque, oggi non parliamo di draghi, anche se parliamo di animali strani e parliamo di nudibranchi. Nudibranchi, la parola è chiara, vuol dire dalle branchie nude. Sono sostanzialmente dei parenti delle chiocciole, delle lumache, che vivono però in mare.
Le lumache non hanno le branchie.
Le lumache hanno i polmoni perché vivono sulla terraferma, ma invece questi hanno le branchie.
Madonna, prova a immaginare quei piccoli polmoncini.
Teneri.
Una tenerezza infinita, è esatto. I polmoncini, osescargo.
Dai!
Con un filo di burro fuso, anche quello.
Sei una brutta
col burro fuso bellati è buono tutto.
Questo è vero.
Anche fritto è buono, anche il cartone.
Li sto guardando, sono veramente carini.
Sono belli. Allora, i nudibranchi sono anche animali incredibili. Sono in assoluto gli animali più colorati del mondo. Hanno dei colori pazzeschi e li hanno per vari motivi. Un po' per mimetizzarsi, un po' per spaventare eventuali nemici dicendo sono velenoso. Ma la cosa fichissima dei nudibranchi è che fanno delle cose pazzesche. Per esempio, non producono il veleno ma accumulano il veleno di altri. E quindi i nudibranchi si nutrono di celenterati, quindi diciamo di meduse e tutti quegli animali urticanti, digeriscono l'intero animale tranne le cnidocisti, che sono la parte urticante della medusa. Chiaro?
Okay, e quindi poi si armano prendono i superpoteri degli altri.
Esatto, prendono i superpoteri delle meduse. Ma alcuni di questi nudibranchi, tipo il drago blu, cercate il drago blu, è una cosa
è bellissimo. Sì, sì. Poi sono piccolini o sbaglio?
Allora, vanno da 1 a 60 centimetri, per cui alcune specie sono di dimensioni cospicue, altre invece sono piccini. Comunque questo drago blu rischia di essere molto pericoloso anche per l'essere umano se urticato, proprio perché ne accumula un sacco di questi cnidocisti. Ma l'altra cosa che fanno i nudibranchi è diventare, attenzione bene amici e amiche, fotosintetici. Immaginate questa cosa, immaginate la bellezza di mettersi, di prendere un lettino a 70 euro all'ora, no, sulla riviera, l'ombrellone, e di stendersi al sole, ebbene, e di nutrirsi, no? Cioè fotosintetizzare, costruire il glucosio grazie al fatto che stai prendendo il sole. L'unica cosa è che non diventeremo marroni, ma verdi, ed è quello che fanno appunto questi nudibranchi. I quali cosa fanno? Mangiano le alghe, digeriscono le alghe, ma con il meccanismo visto prima tengono da parte i cloroplasti, che sono quegli organelli che le piante fanno la fotosintesi, e quindi diventano verdi caricandosi di questi cloroplasti che tengono in vita e che permettono loro, pensate un po', di non mangiare anche per 10 mesi, perché basta un po' di sole, queste si espongono alla luce del sole, quindi stanno nell'acqua bassa e riescono a produrre una parte del glucosio e che poi viene trasformato in galattosio, ma questo è un dettaglio, che serve loro per vivere, cioè il nutrimentum.
Allora, sono avantissimi. Sì, no, sono decisamente superiori a qualsiasi specie a questo punto. Mi chiedevo... questo sorride anche.
Posso dire? Posso dire una cosa, Bellati?
Veramente, dimmi, scusa, non ho capito.
Posso dirti una cosa? Adesso mi dici, ma sai, allora sto guardando, sai quelle schede che dove ti mettono tutti assieme le varie specie? E ce n'è una dei nudibranchi. Posso dirti che mi sembrano dei Pokémon?
Assolutamente sì, tipo, hai ragione.
I Pokémon del mare, chiamiamoli così.
Brava. Guarda che gli autori dei Pokémon si sono sicuramente ispirati
a loro, perché sono identici.
Perché sono animali di bellezza veramente incredibile. Con questi colori, queste forme, perché considerate che alcuni hanno anche una superficie del corpo che mima il substrato dove strisciano e quindi diventano roccia. No, diventano sabbia, veramente.
Ma dove li possiamo vedere?
Io li voglio tutti, le collezioni. Le collezionare,
hai creato un mostro, Bellati, te lo dico.
Quali
In quali acque vivono, esatto? Dov'è che li possiamo vedere?
C'è scritto i nudi branchi mediterranei, quindi vuol dire che ci sono anche in Mediterraneo.
Certamente,
guarda questo come mi sta bene in casa.
In casa,
quindi se dovessimo vederne uno,
si intona con i tuoi occhi, Gaia.
Sì. Non dobbiamo assolutamente, ok, disturbarli, però
raccoglierli, per esempio, Gaia. No, non lo devi fare, ok?
Possono essere velenosi, quindi.
Alcuni possono essere anche molto velenosi.
Se hai appena mangiato una medusa, voglio vederti poi te andare a disturbare il nudibranchio perché lo vuoi in salotto. Vedi tu.
Ma in tutto ciò la scienza.
Crudeli e demoni in questo momento. Li vorrei tutti in un acquario davanti a casa, poverini.
Bellato, in tutto
persona.
Ciò la scienza, oltre a riconoscere la superiorità, sta studiando anche magari le possibili
utilizzi.
No,
ok.
No, li sta lasciando lì in attesa di collezionarli. Cioè, sta studiando un'evoluzione commerciale della cosa, abbiamo capito, visto che attirano.
No, però viene studiata appunto questa cleptoplastia, che è la capacità di conservare da parte, di mettere da parte i cloroplasti delle piante, e la sì, questo è più difficile, non mi verrà mai,
cioè che
l'altra capacità di accumulare veleni, che comunque, attenzione bene, non la capacità di accumulare veleni non è esclusiva dei nudibranchi, perché c'è un bruco in Brasile, si chiama Lonomia obliqua, che causa morti e tante ogni anno.
Comunque, Bellati, io ti ammiro perché sei a cena, immagino che tu abbia bevuto un paio di bicchieri e riesci a pronunciare queste parole.
Tu non riesci neanche a sapere.
No, neanche, capisci?
No, tutto sotto controllo, l'onomia obliqua, guarda, con tre spritz.
Ma soprattutto, scusami, noi non le conosciamo, magari tu stai dicendo delle parole totalmente a caso, noi ci fidiamo
ciecamente. Vabbè, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, appena diciamo una minchiata sono qua, però.
Mi è bastato dire, vi ricordo, mi è bastato dire Bangale.
È vero, scatenato l'inferno, è vero.
Va bene, Bellati, ti lasciamo tornare alla tua convivialità, grazie.
Tanti baci, alla prossima.
Ciao
ragazzo. Bellissimo, grazie per queste scoperte molto dolcine.
Sono felice.
Come te, d'altronde.
Il Pokémon di mare, fra poco, dai, con il mio bel costumone.
Bello lui.
Colorato, baci.
Ciao.
Ciao.
E adesso ci ascoltiamo un pezzo che introduce il prossimo artista.
Ma certo!
Quindi è tutto didascalico, ma bellissimo.
Perché siamo precise, non c'è Kesten?
Mamma mia.
It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna
Clarice, ci hai portato Beatles qua in studio?
Beh, qua.
C'è Paul? C'è Paul?
C'è John? C'è Ringo? No, c'è Ale Graziano al telefono.
Ciao.
Ma quando è che ti fanno questa ovazione qua, Ale? Per aver risposto al telefono, tra l'altro.
Mai, mai.
Vai, te la facciamo noi.
Entra nella mia storia personale questo momento.
Poi se venivi qua, come sopra c'erano le tattine, c'era ancora la convivialità, i tarallucci, il vino.
Non so perché oggi nessun ospite voleva venire qua.
Quando noi portiamo il grasso che cola e niente, ce lo pappiamo noi.
Ciao Ale.
Ciao, ciao, grazie dello spazio che mi concedete.
Allora, non suonerai con Ringo, John e Paul per ovvi motivi, e George, così George me lo stavo dimenticando a casa, perché il 24 giugno, quindi settimana prossima, no, tra,
sì, sì, vabbè,
tra dieci giorni,
tra una decina di giorni,
sì,
al Castello Sforzesco, intanto abbiamo sotto i nostri Beatles, ci sarà l'evento Beatlemania. Spiegaci un po' tu cosa combinerai, di cosa si tratta e
perché
tutti, esatto, dobbiamo andarci.
Allora, il 24 giugno di ben 60 anni fa, che non so se era un martedì come il 24 giugno di quest'anno, i Beatles suonarono al Vigorelli di Milano e quello fu il primo, unico e ultimo concerto dei Beatles a Milano. E fu un evento abbastanza memorabile, fu uno dei tre concerti che fecero Vigorelli a Milano, poi fecero Genova e Roma, e furono gli unici tre concerti che fecero in Italia e poi basta, poi la storia dei Beatles insomma ha preso un'altra piega, dopo un po' si sono anche sciolti, e quindi questo concerto del Vigorelli di Milano di ben 60 anni fa è entrato un po' nel mito e non ci sono nemmeno tutti questi documenti, tra l'altro video, cioè
perché non erano tutti lì con gli smartphone a riprendere, no, i Beatles, capito?
Però c'era Peppino Di Capri che, esatto, aveva un Super 8,
esatto,
che fece lui la ripresa.
Lui no, supporto, no?
Sì, aperto. Come?
Lui aperto.
Sì, lui suonò anche Fausto Leali, quindi c'era, diciamo che non era nemmeno un concerto che facevano da soli, c'erano anche altre band, così, altri progetti. Loro fecero due concerti, uno al pomeriggio e uno più tardi, quindi un doppio evento. E che succede? Che esattamente 60 anni dopo, cioè la stessa data, cioè un 24 giugno come allora, abbiamo pensato praticamente di riportare nel cuore di Milano, diciamo, quel concerto, che fu un concerto tra l'altro dei Beatles che esistevano, diciamo, relativamente da poco, erano a un passo da fare gli album che poi hanno rivoluzionato la storia come Revolver eccetera, non avevano ancora fatto quei dischi lì e avevano un repertorio che era molto connesso, diciamo, anche al rock and roll, quasi garage, cioè c'era molto blues. Avevano, diciamo, già dei grandi classici scritti, però avevano ancora in scaletta un po' di cover, di pezzi che poi sono stati quasi oscurati, diciamo, poi dai grandi capolavori che hanno fatto. E noi abbiamo scelto di fare esattamente la stessa scaletta che fecero loro. Quindi, al concerto che faremo il 24 al Castello Sforzesco, noi facciamo esattamente con lo stesso ordine gli stessi identici pezzi che loro fecero 60 anni fa. Quindi,
e
diciamo,
chi siete noi?
Noi, esatto, noi. Allora, noi chi siamo? Praticamente siamo quattro musicisti. Uh-huh. Allora, ci sono io, poi ci sarà Roberto Dell'Era, uh-huh, poi ci sarà Lino Gitto e poi ci sarà Marco Carusino. Siamo, diciamo, quattro personalità, insomma, così, come dire, non siamo, noi non ci sentiamo, cioè il progetto non nasce come una di quelle cose tipo le tribute band, cioè, certo, è una cosa che va al di là di questo, cioè,
perché voi non suonate neanche regolarmente insieme, giusto?
Noi ogni tanto suoniamo insieme, altre volte no, insomma, altre volte uno suona con uno, poi quell'altro suona con quell'altro, cioè, diciamo che noi ci muoviamo sempre, cioè capita di suonare insieme, però in questo caso, cioè, questa formazione, quartetto, così,
è la prima volta, diciamo, ed è allestita appositamente per questo concerto, e l'idea è proprio quella anche di diciamo non di fare, diciamo, la tribute band, non siamo dei cosplayer, cioè non ci vestiremo come loro, insomma, però siamo tutti abbastanza coordinati in modo, diciamo, naturale con quell'immaginario, sia di estetica musicale, insomma, che per come ci presentiamo, e quindi diciamo abbiamo stiamo suonando questi pezzi, li stiamo, diciamo, molto masticati, sono comunque brani che sono nel nostro DNA, e quindi noi faremo, diciamo, un concerto filologico da un punto di vista musicale, perché comunque siamo, e poi ci sarà anche un po' delle nostre personalità, ma siamo comunque parlando di mostri sacri, per cui abbiamo tutta anche la riverenza del caso, certo, nel suonare questi, ma senti, brani e questo repertorio.
Avete il vostro Peppino di Capri? Di Caprio? Peppino di Capri? Ci sarà un Peppino di Capri ad aprirvi?
No, non ci sarà, no, però è effettivamente cazzo, una bella idea.
Ma anche il Fausto poteva venire, Fausto, scusa.
Fausto l'abbiamo invitato, Fausto l'abbiamo invitato, non si sa.
Surprise.
Comunque, tra il pubblico.
Posso dire una cosa?
Apparire.
Mio papà, che era presente, mi ha scritto un messaggio che ci sta ascoltando, perché purtroppo il 24 non potrà esserci perché non è a Milano, e mi ha detto che era un giovedì. Quindi da grande fan si ricorda che il giorno della settimana fosse.
Che grande il Grassi che si ricorda sta cosa.
Chissà che emozione. Alessandro, quindi diciamo che Roberto Dell'Era, bassista, non sarà il Paul McCartney della situazione,
no,
ovviamente.
Esatto, altra cosa infatti importante, proprio perché noi abbiamo cercato di preparare questo concerto assecondando anche proprio quella che è la nostra sensibilità, le nostre anche preferenze, le nostre, insomma, attitudini, per cui in realtà una cosa che abbiamo pensato subito era quella di non essere ognuno di noi un ruolo preciso, no? Quindi ci scambieremo un po' i ruoli. Questo significa che delle cose di Paul a volte le canterò io, che delle cose di Lennon a volte le canterà addirittura Lino la batteria. Quindi questa, diciamo, fin da subito, e chi verrà se ne accorgerà, fin dal primo brano spariglieremo un po' le carte e ci sarà una sorpresa. E questo per noi è molto importante, perché ci aiuta a viverlo in modo, diciamo, anche forse meno con questo peso, diciamo, della responsabilità da un certo punto di vista, e non era una nostra intenzione, diciamo, imitare o entrare in un ruolo preciso. Facciamo quello che in fondo tutto sommato facevano anche loro, cioè che c'era, insomma, una si scambiavano, insomma, le parti soliste, si scambiavano, insomma, i ruoli spesso, cioè è una cosa proprio che era connessa alla loro scrittura e alla loro performance. Noi abbiamo un po' raccolto, insomma, questo spirito, e poi non finisce qua, perché comunque lo spettacolo sarà sì questo concerto, che però questo concerto comunque durò poco più di mezz'ora, perché infatti, tra l'altro, avevano dei brani che erano molto corti, diciamo, no? Si direbbe ora, cioè, ma adesso sono tornati un po' di moda, forse corti così, però all'epoca, diciamo, erano dei pezzi che non superavano i 2 minuti e mezzo, 3 al massimo, no? E quindi era un concerto relativamente breve. E allora noi in realtà non suoneremo solamente queste canzoni, ma ci saranno delle sorprese. Allora, innanzitutto la serata sarà introdotta da Davide Verrazzani, che farà tutto un racconto, diciamo, per raccontare un po' la Beatlemania, per farci entrare un po' dentro, un po' di storytelling, per entrare un po' nell'immaginario di cosa ha significato il concerto dei Beatles in quell'anno a Milano e cosa è stata poi l'eredità dei Beatles. E poi ci sarà anche, diciamo, una seconda parte del concerto, sto spoilerando molto, ma va benissimo.
Puoi ospiti. Fermarti se vuoi, puoi fermarti.
No, va bene, perché ci sono degli ospiti che sono stati annunciati già proprio ieri, quindi ci sta.
Ci sta,
nel senso,
certo,
che non faremo, a un certo punto nella seconda parte del concerto faremo altri brani dei Beatles, ma abbiamo deciso di rimanere fedeli all'epoca, cioè noi comunque faremo dei brani che sono compresi tra il loro esordio e Rubber Soul, cioè non andremo oltre.
Ok, e poi come hanno cominciato loro? Ma se c'è un pezzo che... Qual è il pezzo di questa scaletta che ti diverte di più? tu da musicista che ti diverte di più, che ti piace di più fare?
Allora, devo dire che ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Ognuno ha un ruolo diverso, nel senso che in alcuni, diciamo, da chitarrista mi diverto.
Dinne uno, in altri, Alessandro.
In altri ne dico uno. Vabbè, allora vediamo. Devo dire che, ad esempio, l'avete messo prima in sottofondo, quindi c'è in mente quello, cioè... però Hard Day's Night è tanta roba.
Tanta roba.
Ma anche Ticket to Ride.
Okay.
Anche devo dire che sono così, mi viene in mente questi due pezzi qua.
Sono nel tuo cuore.
Ingresso?
Ascoltami, l'ingresso appunto per prendere i biglietti, dove si comprano, vuoi dire?
I biglietti sono
circuito online. Email ticket, se non sbaglio, giusto?
Sì.
Sì?
Sì, penso di sì.
Ok,
sì, esatto.
Quindi andate tutti a prendere i biglietti e ci vediamo
il 24 di giugno al Castello Sforzesco.
Ci sono Anna Carol, Federico Russo, che è anche direttore artistico,
sì, esatto,
Le Votives,
okay,
sono questa band che ha rubato il cuore di molte, anche della figlia di Roby.
Okay. Va bene. Grazie Ale,
grazie mille, Alessandro Grazian.
Grazie a voi, vi aspettiamo il 24 giugno
al Castello. Ci vediamo,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Siamo anche voi, ascoltatrici e ascoltatori.
E noi domenica prossima saremo in una fantastica trasferta, per cui seguiteci, perché scompigliamo le carte.
Lo diciamo già, perché così almeno la gente inizia a prepararsi, all'associazione Eufemia ad Affori, e poi vi daremo indicazione nel corso della settimana.
Venite lì
in presenza. Ciao a
tutti.
Ciao, buona serata. Ciao.